Ai miei carissimi, benvenuti a questa istruzione mariana. Oggi vogliamo parlare della Divina Maternità di Maria nelle sue conseguenze. È stato notato come in Russia, in Grecia, eccetera, sul capo dell'immagine Maria Santissima, in luogo di una corona d'oro e d'argento, come si usa da noi, vi è la parola Theotokos, Madre di Dio. Quindi questa è una cosa molto significativa. Il solo titolo, infatti, di Madre di Dio è la corona più preziosa e più fulgida che possa porsi sul capo di Maria. Illustrata quindi la maternità divina in se stessa, ora vogliamo illustrare delle sue conseguenze, che sono conseguenze incalcolabili. L'immediata conseguenza della maternità divina è una grandezza senza pari, inafferrabile in tutta la sua pienezza da qualsiasi intelletto creato, poiché è una grandezza in certo senso infinita. Quindi, ecco, noi vogliamo considerare la maternità divina sia assolutamente, cioè in se stessa, e sia relativamente, ossia in relazione alle altre creature e alla Santissima Trinità. Quindi una grandezza senza pari la vedremo sia in sé e sia in rapporto alle creature e alla Trinità. Ecco, la grandezza di Maria in sé è praticamente Gesù riverbera, ecco, la sua grandezza su Maria, tutti i suoi raggi. E poi, ecco, è sempre vero che come l'onore e la gloria dei genitori si riflette sui figli, così l'onore e la gloria dei figli si riflette sui loro genitori. Quindi genitori e figli formano, per così dire, un'unica persona morale, poiché il vincolo che le unisce è il più intimo e forte che mai si possa trovare. San Bruno d'Asti scriveva: chiedi forse quale madre fu Maria? Chiedi prima quale figlio fu Gesù. Il figlio non appare fra gli uomini e la madre non assimile fra le donne. Ecco San Tommaso d'Aquino che dice: Maria, perciò che è madre di Dio, ha una dignità quasi infinita per i suoi rapporti con Dio bene infinito. E sotto questo aspetto non è possibile niente di meglio, come non è possibile trovare cosa alcuna che sia migliore di Dio stesso. San Corrado di Sassonia scrive: essere madre di Dio è una tale grazia che Dio non può farne un'altra più grande. Egli potrebbe fare un mondo e un cielo più grande, ma fare una madre più grande della madre di Dio è anche per lui una cosa impossibile. Poi San Tommaso da Villanova, l'insigne teologo e illustre predicatore, asserisce: anche se le stelle del cielo si mutassero in lingue e le arene del mare si cambiassero in parole, non si arriverebbe mai ad esprimere completamente la dignità di Maria. Quindi capite, è proprio una cosa eccelsa. E Monsabré scrive: la Chiesa Cattolica, con tutti i suoi maggi, con tutti i suoi templi, con tutti i suoi altari, con tutte le sue statue, con tutti i suoi incensi, con tutti i suoi panegirici, con tutti i suoi cantici, con tutti i suoi fiori, con tutte le sue feste, con tutto il suo rispetto, con tutta la sua confidenza e venerazione d'amore, non ha collocato così in alto la Vergine come l'ha fatto il Vangelo, con quella parola così semplice e breve, ma così piena e eloquente. Maria, de qua natus est Iesus, qui vocatur Christus. Quindi Gesù che nacque da Maria Vergine, il Cristo, il Messia. Addirittura anche Lutero, quando stava, ecco, non si era poi aperto all'uso della ragione, poi distaccandosi dalla Chiesa, esaltava molto la Madonna. Quindi nessuna meraviglia se furono tanti e se preziosi doni di natura, di grazia e di gloria concessi dalla Santissima Trinità alla Vergine Santissima. Furono tanti e sì preziosi che tutte le bellezze della natura, tutte le ricchezze della grazia, tutti gli splendori della gloria non sono bastevoli a darci un'idea esatta della grandezza della Madre di Dio. Ella, innalzando il suo canto di ringraziamento e di lode a colui che l'aveva fatta così grande, quindi esclamò: ha operato in me grandi cose, colui che è potente, con il Magnificat. E ora vediamo, ecco, dopo aver visto la grandezza di Maria in sé, ora in rapporto alle creature, alle altre creature e alla Santissima Trinità. Ecco, in rapporto alle creature, ecco, la misura della perfezione delle cose. Nota, essa sta nella maggiore o minore vicinanze che le cose hanno, che hanno Dio come loro principio, quindi come l'acqua, no? Che è più pura e più fresca, man mano che si sale alla fonte, donde scaturisce, così come la luce è più radiante, più vicina alla sorgente luminosa. Così la creatura è tanto più grande quando è più in stretto il rapporto con Dio. Quindi Dio è la pienezza dell'essere e della perfezione. Le cose tutte non sono altro che un riflesso, una partecipazione della sua perfezione. E questo riflesso, questa partecipazione è più o meno viva, più o meno grande, seconda che esso sono più o meno vicini a Dio e quindi più o meno elevate nella scala della nobiltà e dignità. In questa immensa scala degli esseri, scala che dalla più umile creatura sale fino al creatore, noi possiamo distinguere parecchi gradini, vale a dire il mondo sensibile, il mondo razionale, il mondo intellettivo, e al di sopra di tutti nostro Signore Gesù Cristo, il quale siede alla destra di Dio. E Maria quale posto occupa nell'immensità del creato? In questa vasta scala, essa viene immediatamente dopo Gesù, suo figlio. Essa è superiore in dignità in tutto, a tutto il mondo sensibile, a tutto il mondo razionale, a tutto il mondo intellettivo. È l'inferiore soltanto a Gesù e a Dio. Quindi, prima Dio, poi Gesù Cristo, in quanto uomo, il terzo posto della Santissima Madre Maria. Poi tutto il resto, il mondo creato, fa come di sgabello ai suoi piedi. Quindi come persona umana, la Madonna occupa il vertice, perché poi ricordiamo che Gesù è persona divina. Quindi possiamo dire che la Madonna con Gesù sta al vertice della creazione e del capolavoro di Dio. E ora vediamo la Madre di Dio e la Santissima Trinità. Quindi, per fatto stesso della sua divina maternità, la Vergine Santissima contrasse relazioni singolarissime con le tre anguste persone della Santissima Trinità. Quindi sono relazioni che la sollevano al più alto grado di grazia e di gloria che si possa già mai immaginarsi. E noi possiamo appunto affermare che la Madonna è complemento della Santissima Trinità, richiamato questo da alcuni padri della Chiesa e anche da vari teologi. E come possiamo dire che è complemento della Santissima Trinità? Ecco, dobbiamo dire che non in modo sostanziale intrinseco, ma soltanto accidentale ed estrinseco. Infatti Dio in sé infinitamente perfetto non può acquistare col tempo perfezione alcuna, altrimenti non sarebbe più Dio. Quindi tutto ciò che Maria dà a Dio non è altro che un aumento di quella gloria che le creature debbono al creatore. Ma è innegabile che Maria, con la divina maternità, presenta a ciascuna delle tre divine persone tali elementi di gloria che invano si cercherebbero nell'opera di qualsiasi altra creatura. Quindi Maria Santissima fu complemento estrinseco della Trinità, cioè nel senso che aumentò la gloria del Padre, perché rese verso di lui, obbligato e dipendente, il Figlio. Aumentò la gloria del Figlio perché gli diede la natura umana, che fu poi coronata di singolare trionfo, e poi aumentò la gloria dello Spirito Santo, perché gli fece acquistare la fecondità ad extra e autorità sul figlio. Quindi può chiamarsi davvero la Madonna complemento della Trinità, purché sia appunto questa espressione venga intesa rettamente, come abbiamo appunto detto. E poi questo non è ancora tutto, cioè in forza della sua divina maternità, la Vergine Santissima ha contratto relazioni strettissime con ciascuna delle tre divine persone, relazioni che la immergono in un vero oceano di luce. E quindi queste relazioni strettissime si possono riassumere in tre solo parole, cioè affine, madre e sposa. Cioè, vale a dire che la Vergine Santissima, in forza appunto della sua divina maternità, divenne affine al Padre, madre del Verbo incarnato e sposa dello Spirito Santo. Ecco, vediamo appunto brevemente questo. Quindi Maria Santissima fu affine al Padre. Cioè, ovviamente c'è una grande affinità che corre tra Maria e l'Eterno Padre. Egli la volle a sé associata, cioè presente nella generazione del Verbo. Cioè, noi non vogliamo dire che la generazione sia identica con quella del Padre. Cioè, l'origine che Gesù riceve dal Padre non è quella che riceve dalla madre, Maria, no. Cioè, tra la paternità e la maternità divina c'è un abisso insormontabile. Però è tuttavia vero che entrambe vanno a terminare nella medesima persona divina. Quindi c'è l'Eterno Padre che genera il Figlio e poi la madre temporale. E Maria, quindi tra il Padre e il Figlio, c'è lo stesso identico Figlio. Nella generazione temporale abbiamo appunto Gesù che è generato nella sostanza della madre, come nella sua generazione eterna è generato dalla sostanza del padre. Quindi, come Gesù è l'unico di suo padre, così pure è l'unico di sua madre, la quale non meno del padre resta vergine nel concepirlo. Quindi, tanto l'Eterno Padre quanto Maria, con tutta verità, benché con ragioni differenti, possono dire a Gesù: tu sei il mio figlio unico, io ti ho generato della mia stessa sostanza. Ego hodie genite. Quindi capite, questo è veramente grande, no? Chi potrà misurare questa ineffabile gloria che ridonda a Maria? Infatti poi San Bernardino da Siena diceva appunto che la Madonna fu elevata ad una certa tale quale uguaglianza col Padre Celeste. E poi anche il Padre d'Argentan osserva entrare in partecipazione della gloria dell'Eterno Padre, là dove questa gloria risplende di luce più intensa, cioè nel dare origine di un figlio onnipotente, eterno, Dio come lui. Veramente è una cosa grandissima. Il cardinale Beruli esclamava a sua volta: O società onorevole della Vergine e del Padre Eterno, nella loro autorità sopra Gesù, non rispetteremo noi due autorità così congiunte? Non serviremo quantunque in diverso modo la maestà del Padre e la maestà della Madre, due maestà così sante e così simili? Non dipenderemo noi volentieri da due maestà così sublimi che hanno medesimo oggetto per soggetto, medesimo momento e mistero per origine della loro potestà. Quindi questa affinità col Padre della generazione, ecco, del Figlio. Ora vediamo il rapporto della madre con il Figlio. Sono queste caratteristiche, possiamo dire, importanti, le più importanti. Sono quelle medesime relazioni che passano tra la madre e il figlio, cioè ogni madre è unita intimamente al figlio, prima con una strettissima unione fisica e poi con una strettissima unione morale. Ogni madre inoltre è superiore al figlio, ha diritto al suo rispetto, alla sottomissione, all'amore. Così fu per Maria riguardo a Gesù, a lui fu unita strettissimamente, prima con un'unione fisica e poi con un'unione morale. Quindi nel primo atto della maternità divina vi fu una strettissima unione fisica fra la sostanza di Maria e quella di Gesù. Quindi ecco, potremmo meditare, ecco, approfondire anche. È una cosa veramente incredibile, quella misteriosa intimità che dovette esistere tra Maria e Gesù, quindi tra la creatura e le creature, divenuto suo figlio. Pensiamo per esempio durante i 9 mesi che trascorsero dell'Annunciazione, quindi quando la Madonna portava Gesù nel grembo, no? Quindi Gesù Gesù visse letteralmente della vita di Maria, sua madre. Quindi il sangue che gli scorreva nelle vene, che gli faceva battere il cuore, che recava accrescimento alle sue piccole membra, quel sangue tutto era passato nel cuore di sua madre. Era il sangue più puro della Vergine Immacolata. Dopo aver nutrito Gesù, esso ritornava al cuore di Maria. Quindi arricchito di nuove energie, sarebbe poi ritornato a Gesù. Quindi in questo scambio ininterrotto, in questo commercio vitale di tutti gli istanti tra il Creatore e una delle sue creature, ecco, noi forse un mistero di condiscendenza divina, veramente grande, no? Quindi è anche un mistero non meno sorprendente di elevazione umana. Quindi cosa poteva fare di più il Dio per onorare una creatura? E che mai poteva fare di più una creatura per servire il suo Dio? Pensiamo poi a tutto questo rapporto poi anche spirituale tra la Madonna e il suo figlio che portava in grembo. Poi ecco, pensiamo dopo la nascita di Gesù. Quindi, cessata la strettissima unione fisica di cui abbiamo detto, no? Si ebbe tra la madre e il figlio, tra Gesù e Maria, una strettissima unione morale, quindi unione nei pensieri, nei sentimenti, nelle opere, unione nelle gioie e nelle pene, unione in tutto. Però ecco, quello che poi ancora fa impressione, no? Stupisce, di questa relazione di Maria con Gesù, il fatto che poi la Madonna aveva un'autorità su di lui, no? Diceva il Gersone: Habet vet naturale dominum, atto tius mondi dominum. Quindi Gesù, infatti, facendosi uomo come noi, si è messo nelle identiche condizioni. Quindi, come come noi ha assunto tutte le nostre miserie, tranne il peccato, infatti senza peccato, no? Ha assunto anche gli obblighi della legge naturale, quindi che regola la nostra vita. Quindi tra gli obblighi della legge naturale non è forse quello di amare, ecco, di onorare la propria madre, di obbedire ai suoi comandi? Gesù li osservò questi obblighi. C'è la testa del Vangelo, no? Dice, era sottomesso a loro, no? Ai genitori, fu soggetto non solo a Maria, ma anche al suo padre putativo, San Giuseppe. Quindi veramente questo veramente stupisce, no? E questo vale anche più di tutti i miracoli, come diceva San Tommaso. E San Bernardo esclama: ecco, Dio a cui sono soggetti gli angeli, a cui obbediscono i principati e le potestà, era sottomesso a Maria, e non solo a Maria, ma anche a Giuseppe, sempre però per causa di Maria. Quindi ecco le due cose che tu devi ammirare, di cui lascio a te la scelta di quello che devi ammirarsi maggiormente: la benignissima degnazione del figlio o la eccelsa dignità della madre. Dell'una cosa e nell'altra vi è un motivo di stupore, dell'impronta del miracolo. Che Dio obbedisca a una donna, ecco, di un'umiltà senza esempio, e che una donna comandi a Dio, ecco, di una sublimità senza riscontro. All'Ode delle Vergini si canta che seguono l'agnello dovunque egli vada. Quale lode dunque dovrà attributarsi colei che lo precede? Quindi questo è un commento di San Bernardo al Vangelo dell'Annunciazione. E ora vediamo infine ecco il rapporto di Maria con lo Spirito Santo. E la Madonna è la sposa dello Spirito Santo. Infatti, credo, no, nell'articolo della nostra fede, noi professiamo che Gesù si è incarnato per mezzo dello Spirito Santo da Maria Vergine. Quindi Maria Santissima è diventata Madre del Verbo per opera dello Spirito Santo. Ora, se la Vergine Santissima è diventata Madre del Verbo, ecco, per opera dello Spirito Santo, con ragione può pretendere il titolo di sposa di questo Spirito Divino. E questo non è un titolo tanto che lo si dà così, ma lo deduciamo dal fatto che fra lui, lo Spirito Santo e la Madonna, esistono quei medesimi rapporti che legano ogni sposo alla sposa. Infatti, ecco, prima di tutto c'è la donazione reciproca, perché Maria dà allo Spirito Santo il suo corpo virginale affinché vi formi l'umanità del Verbo, e questi le si dà scendendo in lei. Poi abbiamo la donazione reciproca. In questa donazione reciproca ha un effetto, un principio, un affetto reciproco senza riscontro. I sacri dottori lo vedono appunto quello espresso nel cantico dei cantici, quindi con quelle infiammate testimonianze. Poi esiste una comunanza di vita. Lo Spirito Santo viveva in lei e lei viveva continuamente in lui. Quindi la Vergine Santissima non oscurò mai con la minima colpa la bellezza della veste immacolata di cui la rivestì il suo sposo, né mai nulla fece se non per cementare la sua unione con lui. Poi infine anche vi è una comunanza di beni. Lo Spirito Santo si compiacque di arricchire Maria dei suoi più ricchi tesori di grazia, ed essa, consacrandosi a lui con quanto ha, quindi la Madonna lavorava per la gloria di lui. Quindi questi sono motivi più che sufficienti per assicurare alla Vergine Immacolata il titolo glorioso di sposa dello Spirito Santo. Quindi associata al Padre nella generazione del Verbo, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo, la Madre di Dio ci appare veramente tutta irradiata della gloria dell'Altissimo. Quindi veramente la donna rivestita di sole, no? Quindi come parla San Giovanni nell'Apocalisse, proprio perché la maestà divina la avvolse. E quindi tutta la sfera nella quale ella si muove, vive, respira, la sfera stessa della divinità. Lei poteva appunto dire: tu sei al Padre, tu sei il mio associato nella generazione del Verbo, al Verbo tu sei il mio unico figlio da me generato, allo Spirito Santo tu sei il mio direttissimo sposo. Ecco, dinanzi a questa grandezza senza pari, noi ci sentiamo costretti all'impotenza e a tacere, cioè veramente abbiamo balbettato, no? E certe volte, ecco, proprio il silenzio, quello che proprio davanti a questo grande mistero, a questa altissima dignità, potrebbe essere appunto la più grande lode a Dio, a Maria, proprio per questo capolavoro. Quindi, come esclamavano alcuni, tibi silentium laus, laus, la lode migliore che ti possa tributare è il tacere, poiché per quanto grandi siano i nostri poveri lodi, saranno sempre ben poca cosa, anzi nulla, in confronto della sua sconfinata grandezza. E anche per coloro che purtroppo anche negli ambienti cattolici, ecco, la riducono a una semplice creatura, nella sua, ecco, basta appunto riflettere proprio quello che abbiamo fatto ora, questa grandissima dignità di Maria, ecco, la maternità divina, no? Quindi tutta le sue in sé e nelle sue conseguenze. Veramente dobbiamo venerare la Madonna con un culto speciale, come poi ci richiama, ecco, la Chiesa. Ecco, ringraziamo il Signore per averci donato Maria, perché la Madre di Dio è anche Madre nostra, quindi una Madre così eccelsa. Ci affidiamo alla sua potente, azione materna su di noi, sulla Chiesa e sul mondo intero. Grazie, alla prossima e Ave Maria.